si sente sempre meno parlare di Gaza nell'ultimo periodo, ma sappiamo che insomma la situazione è sì, sicuramente migliorata rispetto a qualche mese fa, nel senso che non ci sono i bombardamenti costanti, perenni, eccetera, ma resta drammatica da un punto di vista umanitario. Ci fa un quadro un po' della situazione ad oggi?
Certamente, anche dal punto di vista militare le cose non vanno così bene. Pensi che abbiamo una media di 220 attacchi e incidenti alla settimana. Nella settimana scorsa ci sono stati 230 attacchi nella striscia, sono tanti, considerando una settimana. Questo fa sì che si sentano sempre colpi di artiglieria, bombardamenti più o meno lontani da dove abitiamo. Questo fa sì che ci sia un senso di insicurezza assolutamente diffuso, la gente sa di poter essere colpita in qualunque momento perché non vengono definiti chiaramente gli obiettivi. Questo porta anche a una grande difficoltà di vita quotidiana, rimane una grande difficoltà ad avere una quantità di cibo sufficiente e questo si vede in modo indiretto dal punto di vista medico. Ci sono stati circa registrati 4.000 aborti spontanei perché le donne sono malnutrite, il 60% delle donne soffre di anemia proprio per carenze alimentari. Questo si ripercuote anche sulla salute dei bambini. Il tutto in un contesto di vita che è fatto di attendamenti. Questi non sono campi profughi, questi sono attendamenti dove la gente tira su una tenda come può, senza controllo delle acque reflue, senza avere acqua pulita, quindi le malattie infettive, le malattie gastrointestinali da contaminazione di acqua. Figuri che il 60% dei Gazawi beve acqua salmastra o acqua contaminata. E quindi la situazione è sempre più drammatica e il fatto che non se ne parli rende quasi peggiore la situazione. Intendo dire che i Gazawi stanno diventando sempre più disillusi e sempre più attenti, semplicemente, come mi dicono loro, a sopravvivere. Quindi non ci sono più piani per il futuro, ma ci sono soltanto attenzioni per trovare la fine della giornata, per riuscire a dire anche oggi è andata.
Anche perché appunto sembra che dal punto di vista politico, nonostante ogni tanto spunti un annuncio di Trump, ci sia ben poco in movimento se non uno drammatico e logorante stallo, come ci raccontava anche dal punto di vista umanitario. Poi adesso, insomma, lì farà il caldo che fa qui, se non peggio, e sappiamo che questo cosa significa quando si vive in tenda, no?
Ma sì, sicuramente. Dal punto di vista politico sembra quasi una provocazione,
Ecco, infatti.
perché ogni 2 giorni arriva una notizia, trapela una notizia che è finita. 2 giorni fa l'autista era tutto contento e mi ha detto: dottore, dottore, è finita, con il loro inglese magari un po' così, un po' abborracciato, è finita, hai visto la pausa, è finita, è stato l'ultimo attacco, è stato questa notte, l'ultimo attacco questa notte, mentre tutto contento mi annunciava questa fine, abbiamo sentito un paio di bombardamenti. E questo è quello che succede quotidianamente. Sì, qui è molto caldo, c'è moltissima umidità. Leggo delle temperature in Italia, quindi siamo sulla stessa linea sostanzialmente. Il fatto è che vivere sotto una tenda di plastica non aiuta per la quotidianità, diventa piuttosto difficile in effetti. Peraltro qui abbiamo il mare, ma non si può andare al mare, cioè i bambini entrano nei primi metri di acqua, ma sarebbe vietato, per cui i pescatori che pescano a poche centinaia di metri dalla riva, ogni tanto devono scappare perché gli viene sparato addosso.
E questo è abbastanza allucinante a pensarci, nel senso che è un po' come quando si dicevano che, o si dice tuttora, non c'è il cibo, ci sono i camion pieni di cibo, di aiuti umanitari appena fuori dal confine. Fa caldo, c'è il mare, non si può rinfrescarsi nel mare, è qualcosa abbastanza di inconcepibile.
È tutto paradossale qui, tutto paradossale e onestamente dopo io sono qua da quasi 2 anni, faccio fatica a pensare che non ci sia una regia attenta e precisa. Spiego con un paradosso nei mercatini che nascono ovunque perché chiunque abbia qualcosa da vendere prova a farne un commercio. Nei mercati si trovano i cioccolata, si trova il junk food, le patatine, ma non si trovano gli antibiotici nelle farmacie. Ecco, questo secondo me è la sintesi estrema di cosa significa supporto umanitario a una popolazione che non dimentichiamo è in una situazione che storicamente non è mai successo, è un assedio che vede 2 milioni di persone senza la possibilità di uscire, di avere una scelta. In tutte le guerre nascono i profughi e nascono gli sfollati. Qui sono chiusi dentro.
Eh sì, è veramente allucinante. Le chiedo solo un'ultima cosa. Prima citava l'autista, no? Che quando c'è stato l'annuncio era contento. Lei vede ancora dal punto di vista proprio psicologico, ci diceva che ormai è un vivere giorno per giorno, arrivare a fine giornata, ma parlando con le persone, magari addentrandosi un po' di più nel discorso, riesce a vedere ancora dal punto di vista psicologico quella pazienza e quella speranza che tanto contraddistingue i palestinesi, la riesce a vedere ancora, oppure questo è stato completamente abbattuto dagli ultimi 3 anni?
Allora, loro sono sicuramente molto resilienti, riescono a trovare comunque un motivo e una capacità di sopravvivere, di ridere. Ci sono tanti matrimoni, i ragazzi vogliono parlare con me di calcio, essendo io un italiano, ma sta diventando sempre più difficile trovarle. Soprattutto lo stress continuo, non dimentichiamo, 3 anni quasi di guerra continua, di pericolo costante, di droni che girano sopra la testa. Innescano delle reazioni psicologiche che anche da medico, ne parlavo anche con degli psichiatri, dei clinici illustri che conosco, credo che non ci siano gli strumenti e neanche le parole per poter definire questo tipo di stress, perché non credo che sia mai stato registrato in una popolazione una quantità di stress così grande, quindi anche la reazione andrà studiata e capita meglio. Per intanto vedo gente che non ne può più, questo sì.